È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qui con la Zanzara, 18:35, 800 24 00 24. Leggo dal blog di Beppe Grillo: Belpietro ha subito un non attentato, c'è stata una non colluttazione, una non sparatoria sulle scale, un non attentatore, una non pallottola, una non pistola inceppata. Il profilo del non attentatore è stato reso subito disponibile dalla non informazione. I non cittadini si sono non preoccupati quando hanno saputo il nome della non vittima. Libero, il non giornale che prende i contributi pubblici per milioni di euro, spacciandosi per Onlus, continuerà a uscire per la gioia dei non lettori. L'unica cosa vera del non fatto di sangue è la scorta di Belpietro, che è pagata da anni dallo Stato. Tutta un'altra scorta rispetto alle non scorte di Clementina Forleo o di Marco Travaglio. Signor Grillo, ma cosa mi fai? Il mago Telma, anche il mago Telma è convinto che non ci sia stata nessun tipo di... Che succede? No. Che... È il computer, scusi, Grillo?
Sto scrivendo sul mio blog, non mi rompa i coglioni.
Pronto? Ma scusi, ma lei ha scritto che Belpietro si è inventato tu...
Lo ha letto, sto facendo un nuovo comunicato.
Ma i comunicati li facevano le Brigate Rosse?
No, è l'acquerello per diffamazione e mi compro un'altra Porsche. Continuo a scrivere.
Ma scusi, che sta facendo? Sentiamo un rumore.
È la mia tastiera. Io lavoro con il computer, a differenza sua che lavora ancora con la penna d'oca. Io invece ho il computer, questo mezzo meraviglioso che rivoluzionerà le menti, i paesi.
Beh, ho capito, ma lei. Ma lo usano tutti il computer, signor Grillo?
Ma no, nessuno. Il Confindustria non lo usa nessuno. Non lo usa nessuno.
Ma come nessuno?
Ma
anche
nessuno.
Noi siamo morti. Anche qui in Confindustria siamo morti.
Sì, completamente. Passate tutta la giornata al telefono a chiamare giornalisti, siete morti, morti. Sto scrivendo un nuovo comunicato, Belpietro, sì. Ad esempio.
Cosa sta scrivendo, Grillo?
Ma già uno che si chiama Belpietro, già uno che si chiama in questo modo incredibile, come fa a essere ma si rende conto, uno che si chiama Cruciani, già il nome fa schifo, Cruciani.
Però mi scusi, Grillo, ogni volta noi la chiamiamo, lei dice di non volerci parlare, poi resta al telefono con noi, come mai?
Perché mi rompe i coglioni, se uno mi rompe i coglioni, io solo per educazione continuo a parlare e a scrivere, però con il computer.
Dunque lei è convinto che Belpietro non abbia subito nessun attentato?
Ho parlato con tutti, con il popolo di Woodstock, ha parlato con Woodcock e abbiamo deciso insieme, popolo di Woodstock e popolo di Woodcock, che non esiste nessuno. Lei l'ha visto l'attentatore? Lo ha visto? È scappato?
No, no.
Lo ha visto?
No,
lo ha visto? Lo ha inseguito? Lo avete visto? No. Belpietro era chiuso in casa, barricato dentro. Uno ha suonato, due colpi di pistola e questo è un attentato. È morto qualcuno?
Qualcuno?
Non è morto nessuno, l'attentatore non c'è, c'è soltanto un poliziotto, una tromba delle scale.
Ma scusi un attimo, Grillo, ma la cosa
no,
fenomenale. No, scusi un attimo, si fermi un secondo, se può, se l'informazione via internet può fermarsi. È fantastica questa cosa, cioè il popolo di Woodcock più Woodcock, cioè che è la nuova democrazia, no?
Lei come al solito non ha capito un cazzo, ma non mi stupisco perché è Giuseppe La Zanzara, Cruciani, per forza.
No, beh, certo.
Ho detto che il popolo, e lo sto anche scrivendo, di Woodcock, unito al popolo di Woodstock, che sono i due popoli che oggi sono quelli più in voga, hanno decretato che l'attentato a Belpietro
non c'è.
Belpietro non esiste.
Non esiste. Però scusi, lo dice anche il divino Telma, lo vorrei suggerire.
Non mi interessa il divino, non mi interessa niente di Telma, non mi interessa di voi.
Vabbè.
Non mi interessa della radio.
Ho capito, la lascio lavorare. Grazie,
non
via.
Non mi interessa della Confindustria.
Eccoci qui, sempre 800 24 00 24, collegamento al volo con Beppe Grillo, avete sentito? Intanto Bocchino, ci sono due centrodestra, i file di oggi.
ci sono due centrodestra. C'è un centrodestra populista di Berlusconi e Bossi, che ama, diciamo, usare toni forti per compattare i suoi e alimentare un po' le divisioni del paese.
C'è l'odurista.
C'è un centrodestra uguale a quello che c'è in Francia, in Germania, in Inghilterra, cioè, costituito da vari soggetti.
Quindi da Fini,
da Casini.
E poi dice: Montezemolo è un'opzione per questo nuovo centrodestra immaginato da Bocchino. Via.
Ci può essere uno dei leader, ma molto più probabile che ci siano altre opzioni. Cioè, quando tu dici
Papa straniero,
quando dici Montezemolo, se scende in campo, è un'opzione.
Adesso collegamento con Roma, David Parenzo, buonasera.
Eccoci.
Buonasera. E Gabriele Albertini, buonasera anche a lei.
Buonasera Cruciani e buonasera a David Parenzo, grande sindaco. Grande coordinatore di trasmissioni, presentatore e amico.
Senta Parenzo. Albertini, ma ha sentito Grillo? Che cosa sostiene?
Una discreta imitazione, ma non è l'originale.
Ho capito, però non scopra le carte subito così.
No, ma il sindaco Albertini invece è un grande imitatore dell'avvocato Agnelli.
Sta scherzando?
Giuro sulla mia carriera. È uno dei
nel cabaret scolastico.
Nel cabaret scolastico? Adesso però, Albertini, dopo questa cosa lei non si può sottrarre. Lei lo sa, vero, che non si può sottrarre. Agnelli, faccia no, Agnelli.
Sindaco, faccia
inchiniamoci o rendiamo onore a Agnelli.
Dall'aldilà, in fondo. Forse non è troppo rispettoso fare l'imitazione di una persona che non è più.
Ecco,
tra
su
noi,
questo è rispettoso, Parenzo, che dici?
Com'è?
È rispettoso fare un'imitazione di una persona non è più tra noi?
Ma era una persona, credo, molto ironica e spiritosa, per cui insomma non penso che qualcuno se ne abbia a male.
Un contemporaneo, insomma, qualcuno, per carità, anche Agnelli è un contemporaneo, insomma, un vivente. Albertini, chi è il suo preferito?
Vivente direi non ne faccio nessuno, vivente. No, ho un repertorio datato a quando facevo lo studente all'università, eccetera. Poi mi sono un po' fermato lì.
Vabbè, una trentina di secondi su Agnelli, però li sentiamo volentieri. E con tutto il rispetto dovuto alla famiglia Agnelli, per carità, l'imitazione non vuole essere un'offesa, però insomma a questo punto non si può sottrarre.
Caro Cruciani, la sua trasmissione la trovo perfetta. Ha un eloquio davvero originale. Se fosse disponibile la chiamerei a fare un po' di pubbliche redazioni per la Fiat. In questi frangenti ne abbiamo bisogno e sarebbe valorizzata la sua indubbia professionalità. Come dicevo, la qualità dei miei collaboratori è il mio orgoglio.
Senta, avvocato, ma l'Italia di oggi come la vede lei? Quest'Italia, insomma, che tutti dicono essere in grande difficoltà rispetto agli altri paesi, lei che ormai ci vede dall'alto, diciamo.
Ho già avuto modo di dire che quest'Italia assomiglia più alla Repubblica delle Banane che a una Repubblica costituita dopo la Resistenza e fondata su Casa Savoia.
Senta, un'ultimissima cosa prima di lasciarla ai suoi impegni, che immagino sono anche lì piuttosto densi. Ma Marchionne recentemente, che è un po' il suo erede, anche se poi fa un altro mestiere rispetto a lei, era il padrone, Marchionne è comunque sempre una... ha detto insomma che hanno liberato le gabbie, no, in quest'Italia. Lei è d'accordo?
Un'immagine suggestiva, ma che rende bene l'idea di quello che sta accadendo.
E beh, e con questo chiudiamo il collegamento. Zanzara parti, via. Insomma, abbiamo giocato, applauso però, Parenzo, applauso
immenso, per Albertini. Immenso Albertini, che ha un grande senso dell'umorismo ed è stato un grande sindaco.
Spero che l'abbia anche l'avvocato.
No, sì, più che altro, insomma.
E chi porta ancora il suo nome.
Assolutamente. Senta, una cosa però al volo sulle cose d'attualità di oggi. Verdini, dopo quello che è uscito oggi sulle prime pagine di tutti i giornali, si deve dimettere o no, secondo Gabriele Albertini?
Guardi, qui fa parte della sensibilità delle persone. Sulla vicenda ho già avuto modo di dire, non vorrei adesso accanirmi con lui in particolare, ne faccio una questione generale per chiunque ha responsabilità di governo o di istituzioni, a maggior ragione se sono istituzioni, ma anche di partiti. Forse quando si è esposti a casi così delicati, difficili, con situazioni così complesse e anche piuttosto, insomma, intriganti, per non dire peggio, la sensibilità di una persona potrebbe suggerirgli di non esporsi e non esporre anche l'istituzione che rappresenta a tutte le critiche che possono derivarne.
Dunque, lei, fosse lei il coordinatore del PDL, farebbe un passo indietro?
Se fossi io, sì, certamente.
E non lo consiglia anche a Verdini? Per quanto possa valere?
È una questione di sensibilità personale, siamo molto diversi.
In che senso siete molto diversi?
Abbiamo diverse sensibilità su come interpretare i ruoli istituzionali o, diciamo, le rappresentanze di altri.
Ma non c'è stata nel caso di Verdini una sottovalutazione da parte, forse anche dello stesso Berlusconi, del tipo di lavoro che faceva Verdini, e magari poteva essere anche incompatibile con il fatto di guidare un partito? Secondo lui è incompatibile il fatto di fare il banchiere, è incompatibile col fatto di guidare un partito, di continuare a farlo naturalmente?
Incompatibile, non so, forse è una parola un po' troppo forte. È difficile comunque conciliare una responsabilità istituzionale con un ruolo attivo, ed era molto attivo nel caso di Verdini. Non era solo un presidente di garanzia, era un presidente che aveva una gestione molto insomma attenta, molto pervasiva, nominava persone, insomma gestiva
troppo
anche
pervasiva?
E operativa, ecco, potremmo definirla così, ecco, quindi forse
cioè ha avuto troppo potere secondo lei del PDL Verdini, tanto per essere chiari?
Ma lei mi sta cercando un po' di
siamo qui per
una maieutica, un po' troppo forzata. Io posso avere delle opinioni e le ho espresse anche recentemente su come dovrebbero essere i ruoli e soprattutto il modo di viverli delle persone che hanno responsabilità di governo, però non voglio, questo me lo consentirà, non voglio colpire una persona,
personalizzare.
Se parliamo di regole generali, di situazioni in cui potersi identificare o da consigliare in senso astratto, sono pronto. Se devo accanirmi contro una persona in particolare, vorrei potermene astenere.
Diversi ascoltatori ci chiedono un'opinione di Albertini sulla vicenda del tassista che è in coma. Io credo che non si possono fare tante considerazioni, ma una considerazione in generale su Milano e sulla violenza non credo che riprendiamo comunque dopo il traffico, perché i casi sono singoli. Si può parlare dell'omertà che stanno incontrando le forze dell'ordine, ma non credo che sia un episodio su cui costruire un ragionamento e che riguardi la città di Milano, di cui Albertini è stato sindaco, ma riprendiamo dopo il traffico. Eccoci qui, in collegamento da Roma, David Parenzo, da Milano, ecco. Gabriele Albertini. Voglio chiedere all'ex sindaco di Milano però una cosa su questa vicenda del tassista, sulla proposta, che in realtà non è una proposta, è una cosa buttata lì, da qualche esponente della Lega, di armare i tassisti, che per chi non lo ricordasse, Albertini ha condotto una guerra, tra virgolette, guerra, insomma un confronto molto duro con i tassisti sulla questione delle licenze, ma questo non c'entra nulla. Armare i tassisti, una follia o una cosa seria? Albertini.
Ma armare i tassisti di armi da fuoco forse mi sembra insomma un'avventatezza, perché non tutti i tassisti hanno le caratteristiche per poter portare un'arma senza danneggiare altri e se stessi, perché non sono tutori dell'ordine, non hanno esperienza in questo campo. Però una cosa già nella nostra amministrazione l'avevamo avviata, forse non perfezionata nella fase realizzativa più completa, cioè una possibilità che dall'auto si possa essere in collegamento stabile con centri della sicurezza, sia istituzionale che della categoria, un GSM che segua i movimenti.
Cioè questo non avrebbe evitato quello che è successo naturalmente? Perché
non l'avrebbe evitato, però forse una sorta di deterrente, sapendo che un taxista ha la possibilità di chiamare subito aiuto, insomma di essere facilitato in questa sua tutela, potrebbe dissuadere dal comportarsi nel modo barbaro con cui si è comportato quel gruppo.
Parenzo, secondo te l'ex sindaco di Milano Albertini, che adesso è parlamentare europeo, ride per le barzellette di Berlusconi oppure no? Parenzo, conosce.
È molto, conoscendolo, sì, è una persona che adora la battuta di spirito, quindi è una persona molto
poi adesso nello specifico bisognerebbe distinguere da barzelletta
quale
a barzelletta.
Quale barzelletta? Perché le barzellette sugli ebrei l'hanno fatta ridere Albertini oppure pensa che sia un errore?
Non le ho ascoltate. Quale, e quella
vabbè, adesso non le ho ascoltate.
All'Aquila, festa dei giovani.
All'Aquila,
no, quella all'Aquila non l'ho sentita.
Quella della festa dei giovani ce l'abbiamo, quella di Atreio?
Quella di Atreio.
Su Hitler, sì, quella su Hitler.
Ma sì, l'avevo già sentita, insomma, non mi ha fatto particolarmente ridere, sì, però insomma, certo. Diciamo, è uno humor un po' nero, ma insomma, un po'.
Ma secondo lei, poi molto si è discusso su questa cosa, un capo di governo, no? Si può mettere a raccontare barzellette? Vabbè, sappiamo che Berlusconi è un capo di governo molto anomalo, eccetera, eccetera, ma si può mettere a raccontare barzellette in pubblico? Poi bisogna distinguere, come dice Parenzo, tra barzelletta e barzelletta. Questa su Hitler, per esempio, sentiamola.
Dopo un po' che Hitler è morto, i suoi sostenitori vengono a sapere che è ancora vivo. Lo cercano dappertutto, lo trovano dopo le ricerche in un paese sconosciuto nelle Ande. Führer, devi tornare, la democrazia ha fallito, ti aspettano tutti e per 3 giorni vanno... E lui dice sempre di no, di no, di no. Alla fine si convince e dice sì, però ha una condizione. Torno a una condizione. La prossima volta cattivi, eh?
Vabbè, questa alla fine non era male.
C'è stato un applauso quasi liberatorio del popolo di Atreio.
Diciamo, no, beh, quasi liberatorio. Secondo me ridevano sul
serio. Nero, insomma.
Ma lo può fare, oppure Berlusconi può fare tutto, anche barzellette sulla Bindi, pure quelle, tutti i riferimenti alla Bindi, li trova fuori luogo oppure no?
Ma quelli non mi sono piaciuti, però diciamo fa parte del personaggio Berlusconi, è così, è nella sua simpatia traboccante, perché lo è, e a volte insomma trabocca effettivamente, e qualcuno che nel caso della Bindi può sentirsi preso di mira può non gioirne, e insieme a lei forse altre donne che non hanno l'avvenenza di quelle che di solito circondano il premio.
Vabbè, insomma, non si indigna particolarmente per questa cosa di Berlusconi. Fa parte
delle volte Berlusconi pensa di essere Gino Bramieri e invece un capo di governo, però va bene, insomma, fa parte del personaggio.
Però fa parte del suo stile, non di governo, ma insomma di essere popolare, perché in fondo uno dei principi base delle democrazie riuscite, magari un po' populiste, un po' plebiscitarie, come qualcuno dice che sia la nostra, è un po' quello di potersi identificare con il leader, cioè è uno come me per alcune cose in cui posso identificarmi, poi è molto più di me perché è un uomo ricchissimo, un uomo potentissimo, che decide per tutti e così via, e in questo passaggio, in questo transfer quasi freudiano, c'è un meccanismo che aggrega consenso, quindi anche le critiche fatte da certa e correttamente dal loro punto di vista, da certa opinione un po' più elitaria, però sono quelle che collidono con l'aspirazione del popolo di identificarsi nel suo
campo. Senta, ma Parenzo, vogliamo chiedere una cosa così in camera caritati, tanto ci ascoltano in pochi, tra di noi, Albertini, ma Gianfranco Fini le ha offerto di andare in Futura Libertà oppure no? Mi dica la verità. Ci dica la verità.
Gianfranco Fini l'ho incontrato, mi ha parlato dei suoi progetti e mi ha reso partecipe direttamente.
Cioè le ha offerto di entrare in Futura Libertà, diciamo.
Non mi ha offerto niente.
Non ci sarebbe niente di male, eh?
No, ma infatti lo potrei anche dire, ma non è nello stile del Presidente della Camera fare queste richieste, cioè tutt'al più lui propone le sue idee e propone la leadership che rappresentano queste idee. Poi se qualcuno vuole, penso che possa essere accettato o meno a seconda dell'adesione a questa linea.
L'ultima volta lei mi ha detto io ho deciso di rimanere nel PDL.
Non mi ha fatto alcuna proposta.
Ho deciso di rimanere nel PDL, è ancora convinto, sì, rimane nel PDL.
Sì, rimango nel PDL perché spero, ancora non ho perso queste speranze, che le tre cose che chiede Fini e per cui è stato espulso, devo dire, commettendo un errore che ormai mi pare che sia riconosciuto da tutti,
cioè legalità,
anche dai pretoriani, sono il codice etico e mai come in questi giorni diventa d'attualità per le cose che stanno accadendo, il dibattito interno per le scelte di strategia politica e la elezione e non la nomina del ceto dirigente.
Vabbè, vedremo quello che succederà. Un'ultimissima
diciamo
cosa.
Che invece a Milano sono in molti che
che vorrebbero Albertini.
Ma lui ha già detto che non si vuole candidare, inutile glielo richiediamo.
Ma certo, ma infatti non voglio dire, dico che ci sono in molti, non è che glielo sto chiedendo, constato che ci sono in molti, tra cui gli amici, come dicono loro, di Futuro e Libertà, che vorrebbero Albertini sindaco.
Ma lui lo vorrebbe, solo che non, poi c'è la questione della Moratti, Berlusconi, insomma.
No, ma per me è un fatto, cioè quelli di Futuro e Libertà vorrebbero fare...
Vabbè, allora ce lo dico un'ultima volta. Albertini, non mi candiderò con una lista alternativa alla Moratti. Me lo può dire definitivamente questa cosa?
Di definitivo c'è solo la morte.
Lo so. E dunque anche questa non ci può dare una cosa definitiva su questo.
Ma guardi, allo stato dei fatti non è...
Allora mi dica una cosa definitiva. Montezemolo lo vede come un futuro leader di non so che cosa, del centro, del centro-sinistra, del centro-destra, non si capisce niente. Ce lo vede come uomo politico?
Montezemolo ha molte caratteristiche che potrebbero essere quelle di una, sì, di un futuro leader, però credo che stia aspettando un momento diverso dall'attuale. Non, in altri termini, credo.
Ma lo vede bene anche dal suo punto di vista? Lo vede bene
Berlusconi, ma non contrastarsi con lui, non vivere il confronto.
Come tanti, aspetta che Berlusconi se ne vada in un modo o nell'altro.
Sì, okay. Credo di sì, credo che stia preparando la possibilità di sostituirlo, ma non nel momento in cui deve combattere con Cesare, diciamo.
Giornale Radio, a dopo. Grazie Albertini, grazie di essere stato con noi.
Bene, ringrazio io a voi. A presto.
Ci sentiamo alle 19:15. Siamo qui di nuovo in diretta con la Zanzara, 19:18, 800 24 00 24 e collegamento molto molto speciale con Parenzo che si trova su un taxi di Roma. Però spiega la scena, Parenzo, quando sei entrato, cosa è successo?
Ma no, solo adesso intanto ho dato un auricolare anche al mio amico tassista, il signor
Marco.
Ecco qua, quindi siamo molto vicini, gota a gota.
Sì.
Con immagini la scena, io con un auricolare,
una cosa ghiacciante,
e il microfonino vicino alla bocca, quindi diciamo come...
vabbè, insomma,
sono salito sul taxi, io lo dico perché siamo in fascia non protetta, quindi sono salito sul taxi e mi detto, ma lei è quello che parla alla Zanzara, cioè, dico, sì, come ha fatto? L'ho riconosciuto da quella voce sgradevole che lei ha. Ah, grazie, però va bene, va bene.
Allora, però passamelo.
Bravo, continuate così.
Marco,
ce l'hai in diretta.
Marco?
Sì, dimmi.
Scusi un attimo una cosa, ma Parenzo che imita Grillo va bene oppure no? Subito, dirimiamo subito una questione.
Straordinario.
Straordinario. E invece che imita Cacciari?
Simpatico, non straordinario.
Non straordinario. I titoli del TG3.
È grave la donna picchiata nel metrò di Roma nell'indifferenza dei passanti. A Milano 2 arresti per il tassista aggredito e finito in coma. Napolitano, processi lunghi minano la fiducia dei cittadini. Berlusconi alla commemorazione di Cossiga, picconò anche la Costituzione. Il presidente dell'antimafia Pisano alle ultime amministrative, liste piene di candidati indegni. Monito ai prefetti, subito i dati sul voto. Patto di consultazione tra il segretario PD Bersani, il leader di Sinistra e Libertà Vendola, via libera alle primarie di coalizione. A Roma i funerali solenni dei 4 alpini uccisi in Afghanistan, il dolore dei familiari, la commozione della gente, l'omaggio delle istituzioni. Scritte uova contro le sedi della CISL, Terni e Teramo, Bonanni come le squadracce fasciste, Epifani c'è un clima da anni 50. Al via la rimozione dei simboli leghisti della scuola di Adro, ma il sindaco non si arrende e annuncia battaglia.
Bene, 800 24 00 24, fermate Giovanardi, perché ha preso la cosa molto sul serio, sai Parenzo?
Cosa?
Ti ricordi quando è intervenuto qui da noi dicendo che...
Ah certo, per farla il test antidroga per
quelli che lavorano alla RAI, anche per gli attori, per i conduttori, per non so per chi altro, per i registi, per quelli che...
Programmisti,
registi, scenografi, tutti. Costumisti, tutti. Si è fissato su questa cosa di Belen Rodriguez. oggi la Rai ha chiuso l'accordo con Morandi, forse ci sarà la Rodriguez, forse no, probabilmente sì. E insomma lui dice: Belen, test antidroga prima di Sanremo, perché sai la storia delle intercettazioni. Non solo, copiando un po' la gag che facemmo qui con lui, insiste: chi prende soldi dalla televisione pubblica deve fare il test, conduttori, giornalisti, presentatori. Vedrete, farò fare pipì a Giovanni Floris e Michele Santoro, Mario Orfeo e Bianca Berlinguer, Antonella Clerici e Massimo Giletti. Minacciosissimo, secondo me sta scherzando, perché non può essere vero.
Ma davvero che... è un virgolettato?
No, è un virgolettato.
Cioè, vuol far fare pipì a Santoro?
Cioè, gliel'abbiamo suggerito noi, adesso te lo faccio sentire, gliel'abbiamo suggerito noi, ti ricordi? Era qui, no?
Ma, era una detto,
ma lei veramente pensa di prima di una trasmissione che di far fare la pipì a Floris? E lui ha detto: perché no? Alla fine l'ha tirata fuori, ma i politici ne pensano di tutti i colori pur di andare sulle agenzie. Domani vedrai che ci saranno i giornali.
Ci devono dare i diritti, dobbiamo registrare le nostre proposte di legge.
Chiediamo i diritti a Giovanardi per la sua battuta, via.
Lo fa nel momento in cui va a firmare il contratto. Col test dell'urina o del capello viene registrato non solo l'uso recente, ma anche nei mesi prima. Se una trasmissione viene condotta nella televisione pubblica da una persona che conduce o lavora sotto le fasi della cocaina, mi preoccupo, lo considero una cosa negativa e come ritiro la patente a chi trovo a guidare in questa situazione, come cambio mansione al carrellista che è in questa situazione, a quel signore gli dico: quando hai finito di drogarti e sei uscito dalla droga, torni a fare il conduttore.
Ora, quel sì che avete sentito era proprio la proposta su Floris. Lei davvero pensa di poter costringere Floris a fare la pipì prima di andare in onda? Sì. C'è più niente, no? Vabbè, era Giovanardi.
Sto cercando di far fare la tassista, aspetta.
E come i tassisti, signor Marco?
Dica.
I tassisti fanno un test antidroga oppure no?
Certo che lo facciamo, se ci mettete, se ci fanno mettere gli urinatoi nelle piazze invece di andarla a fare all'angoletto delle strade.
No, mi scusi, no, come dire, come controllo ogni anno, che ne so, certo, ogni sei mesi, voi fate un controllo, un test antidroga,
sì,
oppure no?
Sì, facciamo un test quando ci fanno il controllo della patente, quando scade.
Ah, vabbè, un test normale, diciamo, non sì, periodico.
Non c'è problema, se lo vogliono fare, facciano.
Voi siete d'accordo?
Siamo tutti padri di famiglia.
Però avrebbe più senso, no, Parenzo? Farlo.
Beh, non c'è dubbio, ma adesso io sono preoccupato. Marco è lucidissimo. Però bisognerebbe mettere un pissuar dentro i taxi, capito?
Senta, Marco, adesso parlando di cose, dica, molto più serie, lei quando ha letto quelle notizie del suo collega di Milano che purtroppo è in coma, cosa ha pensato?
Ho parlato con altri colleghi e stiamo pensando di andare fuori, a Milano, a fare una delegazione.
Ah, una delegazione, sì. Speriamo non per i funerali, naturalmente.
Speriamo di no.
Speriamo che si riprenda il nostro amico, noi siamo sempre molto vicini, peraltro anche, sì, molto ascoltati dai tassisti, e questo ci fa molto piacere. E senta, signor Marco, ma sì, quest'idea di qualche leghista di dare il porto d'armi o comunque di armarvi, mi sembra una follia, me lo dica lei.
Una follia. A noi basta che ci date un controllo immediato con carabinieri, polizia, insomma, le forze dell'ordine.
Ah, la possibilità di collegarvi subito, sì, certo. Parenzo, lo sai che...
Già abbiamo la radio, abbiamo il satellitare. Basta che qualcuno monti qualche cosa, ci mette in condizione di avvertire chi serve.
Parenzo, lo sai che spesso le persone come i tassisti o chi vive poi le cose concretamente sono molto più sensate degli uomini politici?
Sì, sono dei pragmatici, sono tutti i giorni sulla strada. Lo diceva prima Marco, dice: io dovrei fare io il sindaco di Roma. Io un tassista, insomma.
Vabbè, sì, adesso non esageriamo, il sindaco, però possono dare consigli utili. 800... No, esagerato nel senso che poi la politica è fatta anche di altre cose, no? Cioè non è fatta solamente di...
I filosofi e i tassisti a governare il paese.
Ah, no, ma mi scusi, Cacciari, che c'entra adesso?
Ma non c'è dubbio, ma non capiscono niente. Deficienti a Remengo. Tutti i veri dicono a Remengo, ma a Remengo.
Ma chi deficienti?
Ma tutti, da deficienti deriva da deficio, deficit, deficit, defectum, deficere, vuol dire mancanza.
Grazie di questa lezione, professor Cacciari.
Deficio, deficis.
Sì, ho capito, però...
defectum, deficere.
Ma lei non può dare del deficiente a tutti, però, mi scusi.
Ho detto, infatti ho fatto un paradigma, ho letto il paradigma.
Vabbè, ma perché li dice i tassisti e i filosofi?
Si arrabbi con i latini, non con me. No.
Non mi sto arrabbiando, però, professor Cacciari, perché lei mischia i filosofi con i tassisti? Scusi.
Perché siamo persone pragmatiche. La Repubblica di Platone non era governata dai filosofi. Funzionava. E allora...
Ma scusi, anche lei allora come Grillo non vuole la democrazia con le elezioni?
Cosa c'entra Beppe Grillo? Cosa c'entra Beppe Grillo?
No, mi scusi, con lei bisogna sempre capire, se utilizzare le parole giuste.
Capire, la parola capire in bocca a Cruciani mi pare proprio, di, proprio inadeguata. Non, capire.
Non mi insulti così, sto facendo delle semplici domande.
Ma non faccio domande.
Non faccio domande, lascio parlare e basta. Cosa devo fare?
Ecco.
Forse. Vabbè. Dove andiamo? Direi di andare
io
su.
Io vado in albergo, visto che sono quasi arrivato. Mi lasci qui, grazie Marco.
Sì, intanto andiamo a Torino. Alessandro, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani.
Sì.
Io sono un suo ascoltatore da circa 3 anni, l'ascolto sempre mentre lavoro.
Bene.
Innanzitutto smentisco il tassista dicendo che loro non fanno nessun test antidroga.
Ma infatti non ha detto che fanno test antidroga quando c'è il rinnovo della patente, nemmeno quello.
Ma non viene.
Ma magari a Roma lo fanno, che ne sa, lei è tassista?
No, io sono autista di autobus.
Lei lo fa il controllo?
Io sì, a sorpresa viene detto 24 ore prima,
sì.
Bisogna presentarsi su ordine del Ministero dei Trasporti, quindi sì. Non è l'azienda che fa i controlli, si fa urine e sangue.
Senta Alessandro, ma lei ha paura a girare con l'autobus perché sono successi anche dei casi che riguardano gli autobus, non solo i tassisti?
Guardi, io lavoro sempre di sera, come dicevo ascoltandola, di sera faccio il turno fisso di notte per motivi familiari e ho paura, sinceramente sì.
Ma fa delle linee di periferia?
Beh, lei tenga presente che le linee sono tutte dal centro sempre alla periferia,
sì.
Nel senso si collega una periferia di Torino in questo caso al centro. Quindi tutte le zone limitrofe, Collegno, Rugliasco, Rivoli, Mirafiori.
Ma di cosa ci voleva parlare lei in particolare? Dell'omertà che c'è a Milano, no, su questa storia?
Sì, dell'omertà, secondo me l'omertà è giustificata, perché un signore che ha testimoniato sull'accaduto si è ritrovato poi la macchina bruciata, quindi è un'omertà secondo me anche comprensibile.
Ma io non do giudizi sull'omertà, certo che il fatto che per una cosa di questo tipo molto grave non ci sia una collaborazione con le forze dell'ordine. Insomma,
la collaborazione è giusta, per carità, io sono d'accordo. Ma
se uno ha visto,
io mi sono trovato a subire una rapina,
sì.
Poi dopo sono riuscito a evitare una tentata rapina per aiutare una persona a terra, apparentemente diciamo sembrava non stesse bene, in realtà era una persona che voleva derubarmi con un complice. E poi un'altra cosa sulla vicenda del tassista.
Sì.
Io ho sentito la dichiarazione di un politico, adesso non mi ricordo di quale schieramento, non mi interessa, ieri, che diceva allora armiamo i tassisti. Io quando sento queste cose mi cadono i zebedei a terra, perché allora immaginiamo, fosse stato un motociclista a investirlo, il cane, armiamo i motociclisti, oppure uno di quelli che raccolgono i bidoni, uno dell'ANIAT, dell'azienda di pulizia, armiamo tutti quelli che guidano... che portano via i cassonetti dei...
No, ma lei ha perfettamente ragione, Alessandro, ha ragione al 100%, perché si innescherebbe una...
È strano, perché io e lei non siamo mai d'accordo.
Lo vede che su questo siamo d'accordo, c'è sempre
io,
una prima volta nella vita.
Sono un grillino, quindi immagini. Però tutto sommato mi fa più ridere Parenzo che imita Grillo delle Giulietti Berlusconi, quindi questo è già tutto.
Vabbè, Borsa, Grillo, stia zitto, Borsa.
Scelta, ogni passo fa l'impronta, quante cose spegne la prudenza.
Eccoci di nuovo in diretta con la Zanzara, 800 24 00 24. Parenzo, sai perché ho messo questa canzone di Ligabue? No, non lo sai, vabbè. Perché sei in giro
per entrare nella tua mente.
No, questo pure è vero. Sei in giro per taxi, sei in giro per Roma. Non... È la canzone scelta dal Partito Democratico in quello spot, sai, quello spot un po' ambiguo, tra l'altro, sulle... con Bersani, che alla fine non solo Bersani compare all'ultimo. All'inizio ci sono tutti quei cittadini che si rimboccano le maniche della camicia.
Sì.
Qualcuno ha detto uno spot perfetto per chi si vuole drogare, no? Per l'eroina, perché c'è un'inquadratura, non so. è un pensiero un po' perverso. Vabbè, però effettivamente c'è una inquadratura di avambracci piuttosto.
È uno che lavora, no?
Sì, ma è uno che lavora. Non so, qualcuno ha avuto in mente questa cosa, ma anche a sinistra, non a destra, non da parte degli avversari. Perché oggi c'è stato il primo atto del rimboccarsi le maniche, c'è un pranzo tra Pierluigi Bersani e tu lo sai dov'erano? Nicky Vendola, sì, dov'erano? In quale ristorante?
Ma questo no, non l'ho visto.
A Roma, però, ristorante. Come al solito Dago Spia titolava Tovagliati, non so dove, un ristorante romano del centro.
E forse alle Collie, un ristorante, perché c'è un ristorante lì che è molto frequentato dal PD, vicino a Piazza Barberini.
Può darci, vabbè, adesso magari lo andiamo a trovare. Cioè andiamo a trovare il nome del ristorante. La politica ha sempre delle espressioni molto particolari. Per esempio, abbiamo stabilito, dice Bersani, dopo questo pranzo, un patto di consultazione. Insomma, in realtà c'è un accordo tra sinistra e libertà, sinistra, ecologia e libertà, come cavolo si chiama, e Bersani, e poi adesso viene condito con queste parole, per esempio il patto di consultazione, via.
C'è stato questo colloquio molto positivo, molto bello, molto utile. Per quel che ci riguarda, noi siamo assolutamente intenzionati con Sinistra e Libertà, con Nicky Vendola, a continuare il lavoro in un patto di consultazione che si rivolga ai programmi per il Paese, al progetto per il Paese, e quindi a vedere assieme come darci una mano per costruire una grande piattaforma d'alternativa.
Il patto di consultazione. Poi c'è stata un'altra frase mitica che è venuta fuori, è quella del governo di scopo per la legge elettorale. C'è questa cosa fantasmagorica di creare un governo per fare una nuova legge elettorale. Io credo che possa venire in mente solo in Italia una cosa di questo tipo. Cioè, secondo alcuni bisognerebbe creare un nuovo governo, adesso al di là delle divisioni, no, centrodestra, centrosinistra, eccetera. Secondo alcuni bisognerebbe creare un governo solamente per fare la legge elettorale. Ma dico, come si può immaginare una cosa di questo tipo? Cioè, una legge elettorale su cui peraltro sono in disaccordo tutti quelli che magari dovrebbero formare il governo. Comunque, il governo di scopo, sentite.
Io penso che si possa immaginare, anche di questo abbiamo parlato con Bersani, a un governo di scopo, a un governo per la nuova legge elettorale, per portare poi il paese fuori da questo pantano.
E poi, ancora Vendola, quello che avete sentito pochi istanti fa, che parla di salvare l'Italia.
Noi abbiamo il dovere di incontrarci, di parlarci e di mettere in campo insieme una strategia di salvezza per il Paese. Il danno che il berlusconismo sta infliggendo all'Italia è profondo, è gigantesco, e abbiamo il dovere di cercare il punto di unità che offra una speranza all'Italia.
Salvare l'Italia, c'è sempre questo lessico apocalittico spesso nelle che usano alternativamente il centrodestra o il centrosinistra, naturalmente quando sono all'opposizione del governo in carico. Un'ultima cosa prima di un ospite, ed è Di Pietro, perché è sempre colorito, a proposito dell'Afghanistan, una cosa seria, parla di bombe Ndokoyo Koyo, via.
Portare la pace con le bombe serve soltanto a colpire Ndokoyo Koyo, civili e militari, per aumentare il rischio di una guerra globale, invece che per riportare pace e serenità.
Vabbè, insomma, anche in queste cose dell'Afghanistan Di Pietro tira fuori meglio del suo lessico. 800 24 00 24 in collegamento dalla Camera dei Deputati, Rocco Buttiglione, UDC, buonasera.
Buonasera.
Come sta?
Bene, abbastanza.
Senta, questo incontro tra Bersani e Vendola, lei ne è a conoscenza, sì? Che c'è stato questo incontro?
Quello che dicono le agenzie.
Quello che dicono le agenzie. È interessato a questa cosa oppure non gliene frega niente?
Ma sa, che vogliono fare? Rifare il vecchio Partito Comunista? Non mi pare la soluzione di quel mio paese.
Sai, secondo lei vogliono rifare il vecchio Partito Comunista?
C'è una certa aria.
Ah, c'è aria di ritorno di quel del PC, lei dice. C'è del bene il PC come...
Sono persone le quali in qualche modo vengono da quella tradizione. Io penso che il PD si debba totalmente liberare dai legami con quella tradizione, se vuole essere una forza politica moderna capace di incidere profondamente per il bene della società italiana.
Senta Buttiglione, ma tempo fa si era pensato addirittura che ci potesse essere una sorta di patto di desistenza pure con un'altra sinistra, quella ancora più estremista, almeno così si dice, ancora più estremista di Vendola, cioè di Diberto, eccetera eccetera. Lei pensa che sia questa la strada, siccome lei parla appunto della vogliono rifare il PC, ci stanno dentro pure quelli o no?
È un problema del Partito Democratico.
Non è un problema suo, dice.
Noi abbiamo una nostra visione. Noi pensiamo che questa politica sia malata perché si occupa troppo degli interessi della classe politica con un linguaggio da guerra civile che poi per fortuna non è seguito dei fatti, mentre il paese ha bisogno di essere governato. Noi abbiamo...
Per cui dire salvare l'Italia come fa Vendola è un linguaggio da guerra civile?
No, salvare l'Italia non è un linguaggio da guerra civile e in parte è anche giusto perché il paese soffre. No, è l'accusa continua reciproca di tramare contro la libertà degli uni e degli altri. Noi dobbiamo invece tornare a occupare, e comunque la politica volta prima di tutto a fare una maggioranza per impedire che l'altro governi, per distruggere l'avversario. Qui bisogna fare maggioranze per il bene comune, perché il paese ha bisogno di politica vera. Noi abbiamo tanta gente che è in cassa integrazione, molti quando finisce la cassa integrazione non troveranno più il posto di lavoro. Noi abbiamo i giovani precari che vengono licenziati.
Vabbè, non mi faccia quello catastrofista, però pure lei, Buttiglione.
No, vuole le cifre?
Sì, ho capito, ma insomma lo sappiamo, però non è che...
Lo sappiamo, chi sta facendo qualcosa?
Sì, ho capito, ma insomma, lei come sa, i governi non è che possono modificare tutto nell'economia, no? Lei lo sa benissimo.
Però molte cose le possono fare, e infatti alcune cose si riesce a farle di tanto in tanto.
Dunque lei è d'accordo con Montezemolo quando dice che questo governo per la crescita potrebbe fare molto di più?
Sì, guardi, bisogna prima di tutto vedere i problemi. Il problema primo del paese è che noi abbiamo bisogno di 1 milione di posti di lavoro in settori ad alta tecnologia che non siano in competizione con la Serbia e con la Polonia, come Pomigliano d'Arco, ma con gli Stati Uniti e con la Germania. Per questo abbiamo bisogno di investire seriamente in ricerca scientifica, in università, in scuole, in formazione professionale, anche accettando di fare tagli dolorosi su altre cose.
Senta, le voglio chiedere una cosa, Buttiglione, ma... a proposito della questione di Vendola, no? Alcuni suoi, forse lei stesso, alcuni dirigenti dell'UDC hanno detto di recente: se c'è Vendola, noi col Partito Democratico non ci possiamo alleare. Lei è di questa scuola?
Noi se dovessimo fare le elezioni domani, noi non ci alleeremmo con nessuno. Noi abbiamo lavorato per anni, anche prendendo decisioni difficili, correndo dei rischi, per far maturare in Italia una terza posizione. Questa terza posizione c'è.
Che non è terza posizione quella, insomma.
No,
è un'altra terza posizione.
Ho detto terza posizione perché la parola terzo polo pare che abbia delle etichette.
Però anche terza posizione non ha una bella storia.
Per creare una posizione, vedremo se sarà la prima, la seconda o la terza, in cui credono il 15 al 25% degli italiani.
Ma chi è il leader di questo possibile terzo polo? Se ne parla tanto.
Prima lavoriamo sui contenuti. E lavoriamo a mettere assieme la gente.
E chi ne può far parte
noi
allora? Se non mi può indicare un leader, ma chi ne può far parte?
Noi crediamo in una forza alla quale si fa il leader, non in un leader che poi aggrega una forza.
Va bene, d'accordo, però chi può far parte come forza? UDC, vabbè, d'accordo, poi? Fini?
Noi guardiamo al fatto che c'è la gente, poi chi vuole venire con noi per dare voce a questa gente...
D'accordo, vabbè, la gente, quelle sono i voti e vedremo, però le forze a cui lei pensa per fare questo terzo polo, questo nuovo polo?
La forza che c'è da qui, c'è il 25% degli italiani che sono pronti a votare questa posizione.
Ma Fini ci può essere o non ci può essere?
Perché no? Se crede, non vogliamo forzare nessuno. Mi sembra che si stia muovendo in quella direzione. Se vuole farlo, noi saremo lieti di farlo insieme con lui.
Poi chi c'è? Rutelli?
Rutelli penso che verrà.
Rutelli verrà?
Ma molto più importanti sono quelli che sono fuori dalla politica e che possono venire alla politica per cambiare la natura della politica italiana.
Parenzo, lo conosce il signor Parenzo Buttiglione? Sì, Parenzo, conduttore, eccetera.
Su due piedi? No,
su due piedi. Parenzo, ma non conosci Buttiglione?
Come no? È venuto ad Iceberg, ci ha visti anche a Omnibus un bel po' di tempo fa.
Vabbè, ma...
Scusi.
Ma per carità, ma succede?
No, ma si figure, sono...
No, tu, non tutti conosci.
Il professor Buttiglione...
Che succede?
Ha in testa un progetto lucido e molto preciso.
E quale sarebbe, scusami?
Cioè, immagina, la deflagrazione dei due poli.
Sì.
Per cui i centri... del centro-destra e del centro-sinistra stanno scappando dalle loro, queste due mega partiti, e lui punta a costruire un terzo polo, una terza gamba, chiamiamola,
però si deve alleare con qualcuno questa terza gamba.
Punta a essere determinante per la governabilità del paese. questo è il tema. Ma
come
che loro
Buttiglione
pongono.
Lei dice non, potete anche non allearvi con nessuno. Beh, non è che potete esatto. prendere la maggioranza voi.
Ma loro saranno determinanti.
Al contrario del modo di dire che ci ha perseguitato per tanto tempo, dovete scegliere o di qua o di là. No, noi creiamo una forza sì. così grande che sì. almeno al Senato senza di noi non ci sarà nessuna maggioranza.
Ma vabbè, però con
poi
una maggioranza
tratteremo da una posizione di forza per farla finita con questa politica della faziosità e della rabbia.
Ho capito.
Per girare parte.
E chi è che sta fuori, diciamo, chi è che sta fuori dai vostri schemi, dai valori sicuramente, no?
Quelli che puntano sulla politica del risentimento.
Per esempio, mi faccio un elenco, Italia dei Valori.
Ma i primi candidati sono, lei guardi il linguaggio delle forze politiche, chi è che sistematicamente deve parlare per la voce, non ha una proposta.
Vabbè, allora glielo faccio io l'elenco.
Da un lato la Lega, dall'altro l'Italia dei Valori, l'Italia dei Valori. E poi l'area della sinistra alternativa.
E Vendola è all'interno di quest'area della sinistra alternativa?
La mia prima impressione è sì, se poi risultasse che non lo è.
Vabbè, però lei su Vendola mi è troppo diplomatico, cioè oggi c'è stato un incontro, come lei sa, tra Vendola.
Non è stato affatto diplomatico, le ho detto che stanno rifacendo
il Partito Comunista. No, è vero, non è stato
diplomatico di
cui è vero. 30 secondi, è vero, ha ragione. 30 secondi, torniamo subito. Bene, siamo di nuovo in diretta alle 19.47 con Rocco Buttiglione in collegamento dalla Camera dei Deputati e da Piazza di Pietra, come al solito, mentre beve l'aperitivo, David Parenzo. Vuole dire una cosa su Giovanardi, no? Non perché Giovanardi la solletichi particolarmente, capisco Buttiglione, però è un po' fissato su questa cosa dei test antidroga. Vuole fare un test antidroga anche ai conduttori delle trasmissioni, sa, Ballarò... E le altre trasmissioni. Prima di andare in onda vuole fare la pipì a Floris per fare il test antidroga, perché è fissato che i conduttori della RAI debbano fare i test antidroga, e dunque vuole fare un test antidroga anche a Belen Rodriguez, nell'eventualità che Belen Rodriguez sia una delle showgirl per il prossimo festival di Sanremo. Mi dica una cosa su Giovanardi, una cosa negativa su Giovanardi, Buttiglione, la prego.
No, perché devo dire una cosa negativa su Giovanardi?
Perché è d'accordo con questa idea,
no,
balzana?
Non sono d'accordo con questa idea, lui la pensa così, ha il diritto di dirlo. Io
ma non è un'idea qualunque, però Buttiglione, è una cosa folle.
Sono attento,
cioè,
ai problemi, ai diritto che la gente ha alla privacy e a non essere messa in piazza troppo facilmente.
Però mi
senza nessuna polemica, perché non c'è certo. nessuna ostilità preconcetta.
No, vabbè, lo so, però insomma mi dica che pretendere da Belen Rodriguez un test antidroga per fare il festival di Sanremo è una minchiata. Me lo può dire, magari non dirà una minchiata, ma usi un altro termine. Io
non
posso...
è il mio linguaggio.
No, lo so che non è il suo linguaggio, lei fa il filoso.
Quello non è il mio linguaggio, e quella di Giovanardi non è la mia proposta.
Non è la sua proposta, vabbè.
Diciamo che Buttiglione non condivide la Weltanschauung di Giovanardi.
Ah, ecco, come, che significa, però mi traduca Weltanschauung, Buttiglione.
Il professor Buttiglione parla tedesco.
Mi traduca bene la Weltanschauung di Giovanardi.
Anschauen significa guardare, Anschauung visione, mondo, visione del mondo.
La visione del mondo. Lei, però la visione del mondo di Giovanardi non è così lontana dalla sua, andando proprio a o no?
Insomma, su alcune cose sì, su altre
no.
No.
Senta,
Buttiglione non si occupa di
misurare. Bisogna credere in valori forti, ma credere anche nel fatto che questi valori vanno affermati col metodo della libertà.
In questo caso non si può far fare la pipì a Floris prima di entrare in trasmissione, mi sembra chiaro, no, Buttiglione?
Ogni intromissione della libertà degli altri dovrebbe essere molto calcolata e devono esserci ragioni molto forti.
Ma lei il test antidroga da parlamentare lo farebbe? Sì, naturalmente, ma non le sembra opportuno farlo. Mi dica che è una follia farlo, Buttiglione, una cosa forte, una cosa...
No, l'ultima volta non l'ho fatto, una volta l'ho fatto, un'altra volta non l'ho fatto, perché mi sembra che una persona dovrebbero far fede le sue azioni, la sua storia, andare a chiedere la conferma del test mi pare eccessivo.
Senta, Buttiglione, invece come si dice barzelletta in tedesco?
Lustige Geschichte, ma perché?
No, no, com'è?
Ce l'ha col tedesco?
No, è così, perché so che con lei posso giocare sul tedesco, mi faccia giocare un po'. Essendo, com'è esattamente barzelletta? Lustige che chic, come tu sei un più Parenzo, sei più ad uso di me a queste cose.
No, al tedesco assolutamente, conosco solo la parola Weltanschauung, Baust, e la pronuncio anche malissimo.
Senta, ma
l'ha pronunciata bene,
ma ma le barzellette un premier se le può permettere oppure no? Secondo lei, in pubblico, poi in privato ognuno fa quello che vuole.
Con molta moderazione, deve scegliere barzellette che non possano offendere assolutamente nessuno.
E chi ha offeso Berlusconi, secondo lei?
Qualche volta sono state scelte senza la adeguata considerazione dei sentimenti degli altri.
Quelli su Hitler, gli ebrei, lei dice queste robe là, per esempio.
A qualcuno possono sembrare cose divertenti. Chi ha avuto un parente che è morto nei campi di concentramento non ride.
Senta, ma lei, abbiamo chiesto a molte persone, anche allo stesso Giovanardi ultimamente, no? Ci ha dato un'interpretazione molto particolare, ma questa fissazione di Berlusconi per Rosy Bindi, la cita sempre, secondo lei, detto tra noi un po' in privato, ma da cosa viene, secondo lei?
Che ne so, ci sarà mica un'attrazione nascosta.
È quello che
si domandano molti.
È quello che si domandano, ma c'è questa fissazione per...
Sa quella
barzelletta,
quel
no?
Dire chi disprezza compra. No.
Lei dice, come si dice? In tedesco come dice? Come si dice chi disprezza compra? Non esiste questa.
Ma ce l'ha proprio col tedesco.
Sì,
Vermissachtet verkauft. Einkauft.
Parenzo, ma questo è eccezionale. Cioè, la traduzione, io voglio fare una trasmissione con Buttiglione in cui traduciamo in contemporanea l'italiano col tedesco, perché è una cosa fenomenale. È molto radiofonico il tedesco di Buttiglione, peraltro. Cioè, Montezemolo in tedesco, come si dice, Buttiglione?
Montezemolo, credo che si dica Montezemolo.
Montezemolo, perché però Montezemolo, secondo lei, può essere
Bel Pietro, perché in inglese è Beautiful Stone.
Ma quello l'ha detto Cosa recentemente. Beautiful, Bel Pietro, come si dice? Bel Pietro in tedesco invece.
Schönstein.
Maurizio Schönstein.
Esiste, c'è una cima vetta che si chiama Schönstein.
C'è una montagna. Una montagna.
Che si chiama Schönstein.
C'è Bel Pietro. Bella pietra.
È un po' una forzatura.
Senta, ma Montezemolo oggi ha criticato Tremonti, insomma, fa spesso interventi ormai sull'attualità politica. Secondo lei che vuole fare, Buttiglione? Mi dica la verità.
Ma guardi, ogni cittadino ha il diritto di dire la sua, specialmente un cittadino che ha delle responsabilità.
E questo siamo d'accordo.
Importanti come quelle di Montezemolo.
Però insomma, ne dice...
Non
ne
si
dice...
può dire, allora presentati alle elezioni. No, poi vorrà si presenterà alle elezioni, ma intanto dice quello che pensa e fa bene a dire quello che pensa.
Fa bene a dire quello che pensa e quello siamo d'accordo. Ma secondo lei... ha delle mire politiche oppure no? Cioè, di comunque quando sarà il momento, non lo sappiamo. Se tra
poco lui la politica lo interessa,
lo attrae,
e credo anche uno che la capisca. Però sa, uno che ha tante responsabilità in altri settori, ovviamente ci deve pensare non una ma molte volte prima di fare politica.
Cioè, secondo lei può ripresentarsi una situazione da Berlusconi 2, da conflitto di interessi?
Possono presentarsi situazioni di conflitto di interessi, e può anche capitare invece che la sua assenza in ambiti in cui il suo lavoro è importante faccia andare male cose a cui ha dedicato la vita, a cui chiede.
Senta cosa ha detto Bocchino, lei conosce Bocchino, sì, naturalmente.
Certo. Siamo anche stati coinquilini.
Coinquilini? Ah, no, questo è curioso, come coinquilini?
Abitavamo nella stessa casa.
Nella stessa casa, lì non ci sono impicci, imbrogli, cose, case vendute,
no.
Tutto regolare, insomma.
Tutto regolare.
Dove? In che zona di Roma? Scusi se posso parlare di
affari.
Ai Parioli.
Ai Parioli.
Su Montezemolo.
Guardare,
sì.
Tranquillo. C'è un'inchiesta di un giornale italiano che è andato a vedere anche...
Anche la sua casa?
Come ho comprato casa io.
Come l'ha comprata?
Che ho pagato. L'ho comprata come fanno tutti.
Ha un mutuo acceso? Ha un mutuo acceso?
Dai giornali che hanno gli annunci, finendo con il comprare, con un mutuo, e ho pagato il prezzo di mercato.
Prezzo di mercato. Un mutuo che ancora è acceso?
Stato, mi pare libero, che ho fatto un'inchiesta in cui...
Ma è un mutuo ancora acceso, ancora paga al mese? Quanto paga al mese?
Certo.
Quanto paga, per curiosità, così?
Dunque, adesso non mi faccio domande difficili. Che non
scusi, non sa quanto paga il mutuo al mese?
3.200 euro al mese.
3.000? No, 6.000.
3.000?
Ah, 3.000, un sacco di soldi.
3.300, se non mi ricordo.
Un sacco di soldi paga di mutuo, 3.200, 3.300 al mese.
Costano le case.
No,
ho avuto fortuna perché ho comprato in una fase di mercato che calava.
Pure, cioè 3.300 euro al mese di mutuo, cosa... No, ma per carità, beato lei. Tanto. Parenzo, quanto paghi di mutuo tu?
No, io pago meno, ho fatto il tasso variabile e ora sto a 900.000 euro.
900.000 euro,
ma sarà... Quando l'ha fatto, sai, dipende molto dal periodo.
Io l'ho fatto quattro anni fa.
Vabbè, ma saranno case diverse, Buttiglione avrà comprato una casa da 1 milione di euro, magari.
Io ho una grande famiglia,
Per carità, ma infatti, mica... Noi i soldi non... Chi? Alla radio di Confindustria i soldi non è che ci fanno schifo a noi,
No,
Non è lo sterco del diavolo, no, Buttiglione? Com'è che si dice sterco del diavolo in tedesco? Quella frase famosa. È una frase famosissima, questa non dovrebbe sbagliare, Buttiglione.
Teufelsdunk, va bene?
Come, scusi?
Teufelsdunk, va bene?
Teufelsdunk. Io non lo so ripetere, ma è affascinante se in tedesco. Come?
Oppure Teufelsscheiß.
Teufelsscheiß. E invece dossier...
Non mi faccia dire le parolacce.
No, vabbè, adesso sterco del diavolo. Sterco del diavolo. Ma dossieraggio, per esempio. Dossieraggio, in tedesco. No, dossieraggio, dossieraggio. Questo è curioso. Come si dice? L'ultima cosa, Buttiglione. Dossieraggio.
Basta, abbiamo detto basta.
No, dossieraggio, l'ultimissima.
Beh, dossieraggio è importante, eh.
Com'è?
L'abbiamo finito.
Vabbè, dossieraggio.
In tedesco.
Ecco, abbiamo finito com'è? In tedesco.
Oh, no.
Bocchino su Buttiglione, via, dai.
Ci può essere uno dei leader, ma molto più probabile che ci siano altre opzioni.
Fuori,
cioè, quando tu dici
Papa straniero.
Quando dici Montezemolo, se scende in campo è un'opzione.
È un'opzione pure per lei, era su Montezemolo, non era su Buttiglione, naturalmente. Buttiglione, è un'opzione pure per lei oppure a lei piace più un politico? Basta con questi papi stranieri, con questi esterni, eccetera.
No, è un uomo di grande valore, certo, va considerato, potrebbe anche essere, diventare un grande leader politico. Ma usciamo da questa mentalità, perché dobbiamo cercare per forza il leader. Mm. Prima deve venire un popolo, prima deve venire un programma, alla fine si sceglie.
Ma si dice sempre così, poi alla fine non è mai così.
Chi è la Merkel italiana?
La Merkel italiana, chi può essere? Bella domanda questa.
La Merkel italiana?
Sì. Lei è un grande tifoso della Merkel, no? Le piace molto, immagino.
Io sono un amico di anche
della Coalition.
Una che sembra avere le caratteristiche potrebbe essere la Eva Mercegaglia.
Ecco.
La notizia,
La Merkel italiana potrebbe essere, ma però è un papa straniero qua, Buttiglione.
L'ha proposto lei, mica io.
No, ma noi,
lei ha detto che il nostro problema non è di cercare il leader.
Ho capito, allora mi dica una politica. Però, ma
chi in Italia ha caratteristiche che
eventualmente
se volesse lei, se ci fossero le condizioni, potrebbe.
Vabbè, ma lei lo dice, qui siamo sulla radio di Confindustria, e mi dice Emma Marcegaglia. Non lo sapeva, adesso glielo dico.
È una captatio benevolenza.
Vabbè, mi dico una cosa, Buttiglione, lei lo sa benissimo.
Forse l'ho detto perché così spero che mi chiamate un'altra volta. Ma la prossima volta basta col tedesco.
Come no? Ma la prossima volta raddoppiamo col tedesco. Senta, un'ultimissima cosa, mi dica
con. Fatto la Germania, sì.
Mi dica con Vendola mai. In politica lo so che dire mai non va bene. In politica dire mai no. Però Vendola, insomma, Vendola.
Se svegliasse domani Berlusconi e dicesse che vuole essere eletto imperatore, bisognerebbe far fermarlo anche
d'accordo,
con Vendola.
Vabbè, d'accordo.
Però non credo che lo farà, mi pare troppo intelligente, troppo saggio per farlo.
Dunque, con Vendola voi non ci andrete, questa l'UDC
non. Ma non può, se io non ci credo.
Cosa? Invece faranno l'accordo, tu dici?
No, non ci credo perché Buttiglione anni fa si attovagliò con il leader Massimo, con D'Alema, in Puglia, a Gallipoli,
Ma D'Alema
in un ristorante meraviglioso.
Sì, e dunque tu credi che alla fine lui, l'ipotesi Vendola, se un'ipotesi.
Non tutte le ragazze con cui parli o vai una volta a cena poi risposi,
Vabbè, insomma, non mi vuole dire che con Vendola è mai.
Ma non lo può dire.
Non lo può dire, vabbè, ma qui siamo a.
Non sappiamo cosa succederà nel futuro.
No,
ma onestamente mi sembra molto improbabile. Comunque non è certo
l'ordine. Tiene la porta aperta.
La prossima volta raddoppiamo col tedesco. Grazie, Buttiglione, grazie.
Va bene, auf Wiedersehen.
Pubblicità, auf Wiedersehen. A dopo. Siamo qui, abbiamo ancora tante cose da raccontarvi e da dirvi. Fra poco vi leggerò un'incredibile, non tutta naturalmente perché sono due pagine fitte, un'incredibile intervista di un professore molto quotato a sinistra, Maurizio Biroli, professore alla Princeton University, oggi sull'Unità. Questo è il titolo, l'Italia un paese libero di essere servo di un uomo solo. Intanto i titoli di La Sette.
Sfiorata la tragedia dopo una banale lite nel metro di Roma, una romena in pericolo di vita dopo essere stata colpita con un pugno da un ragazzo, le telecamere riprendono tutto, anche l'indifferenza di alcuni passanti. Due nuovi arresti per l'aggressione al taxista milanese ancora ricoverato in coma, starebbero coinvolti nel pestaggio, nel quartiere c'è omertà, molti non collaborano, denuncia il capo della squadra mobile. Iniziata la rimozione dei simboli padani dalla scuola di Adro, ma il sindaco non molla e minaccia, pronto alla denuncia e ripristinarli immediatamente. Bersani e Vendola pranzano insieme a Roma, si comincia a definire la futura alleanza elettorale chiamata Nuovo Ulivo. Obiettivo comune è aprire un cantiere per il centro-sinistra del futuro, ne parleranno i nostri studi, il leader del Partito Democratico. La Costituzione si può cambiare, parole di Berlusconi alla vigilia del dibattito sul lodo Alfano in Senato. Il terreno di scontro tra Finiani e PDL resta la giustizia, sulla quale arriva l'appello di Napolitano. Cittadini sfiduciati, occorre ridurre la durata dei procedimenti. Un lunghissimo applauso saluta le bare dei quattro alpini uccisi, ai funerali dei soldati italiani le più alte cariche dello Stato e tanta gente comune. Domani il ministro La Russa riferisce in Parlamento sulle regole di ingaggio in Afghanistan. Proseguono gli interrogatori sulla morte di Saraskazi, saranno ascoltate nuovamente la cugina Sabrina e l'amica Mariangela e non si spengono i riflettori delle trasmissioni televisive con dirette e speciali.
Eccoci, questa sera sentiamo anche il TG1, via.
Funerali solenni a Roma per i quattro alpini uccisi in Afghanistan, l'abbraccio ai familiari, il vescovo, non vi dimenticheremo. Roma, lite nel metro, grave donna colpita con un pugno tra l'indifferenza, come per il tassista Milano al TG1, chi ha fermato l'aggressore. Napolitano, processi lunghi minano la fiducia, Berlusconi, Costituzione non è dogma, Fini accelera su legge elettorale, patto Bersani-Vendola. Veglia è attesa al campo e speranza in Cile, tra poche ore i minatori intrappolati ormai da 70 giorni torneranno alla luce. Super nella lotto, il jackpot da record sale a 160.200.000 euro, in diretta durante il nostro TG la sestina vincente. Passione napoletana per Fiorello che canta nel film di Turturro, Robbie Williams festeggia 20 anni di carriera con un doppio CD. Torna la nazionale per le qualificazioni europee alle 20.45 a Genova, affronta la Serbia con diretta su Rai 1, va KO l'Italia Under 21 sconfitta in Bielorussia e fuori dagli europei e dalle Olimpiadi del 2012.
Allora, c'è una corrente di pensiero che sostiene che alcune trasmissioni stanno esagerando nel proporre speciali, interviste, collegamenti su questa vicenda di Saraskazi. E vengono intervistate non solo le cugine della povera ragazza, ma anche parenti su parenti, collegamenti, spiegazioni, psicologi, eccetera, eccetera. Io credo che faccia parte, certamente l'Italia è un'eccezione da questo punto di vista, però insomma... ci sono trasmissioni che l'hanno sempre fatto, quello di giocare un po' sul dolore, di fare la grande rappresentazione del dolore. Cioè io non ci trovo alla fine niente di così scandaloso, so che Parenzo non la pensa come me.
Ma dipende.
Per esempio Vespa, Vespa, mandiamo Vespa. Aspetta, di ieri sera.
Cioè Emilio Fede. Cioè.
Come fine? Emilio Fede?
Ho appena visto Emilio Fede uscire da un grande parrucchiere, grande direttore.
Beh,
ciao, sono Corrado 24 con Cruciati. Posso ci sono in diretta su Radio 24 con Cruciani.
Sono in diretta, devo dirlo io, sono in diretta con Radio Cruciani con su 24. No.
Direttore, buonasera, come sta?
Aspetta che ti vuol parlare.
Come no?
Eccomi. Con la muscolare al direttore.
No. Direttore, come stai?
Ti sento male, come stai? No, io mi sento male.
Bene, no, lo so. Dove sei uscito? Dal parrucchiere? Dove sei?
Dal grande Roberto.
Beh, mitico, Roberto, mitico, cioè, mitico. Mitico. No, mitico Roberto, quello di Piazza di Pietra, certo.
Sì, è quello che mi mette a posto la parrucca con il capello che arriva dalla Cina. Beh, non lo fa arrivare, i capelli cinesi. Adesso però col casino che c'è con Tiananmen, non più cinesi, ma Nord Corea.
Ma
Nord
direttore,
Corea.
Ma lì volete
il capello nordcoreano, via di Pietra. Via di Pietra. C'è Roberto,
grande pubblicità abbiamo fatto a Roberto. Ma lì si mollano 200 euro. Quanto si molla? Di la verità.
No, lui qua niente.
Come niente?
Io franco il tè. E non vuole neanche una lira,
perché
anche un euro.
Perché con te si fa pubblicità, diciamo la verità.
No, che pubblicità, non lo dico mai a nessuno. Anzi, lui si incazza quando mi vede pettinato male. Sono venuto appositamente da Milano.
Per cui stasera niente TG4.
No, stasera sono in diretta alle 21:10 su Rete 4 per la puntata di Vite straordinarie.
Ah,
cioè
okay.
La vostra, la mia è una vita non straordinaria. Ciao a tutti.
Ciao direttore, grazie. Vabbè, insomma,
Visto ma che scoop pazzesco che ti ho fatto.
Emilio Fede che esce dal parrucchiere Sceroberto a Piazza di Pietra. Cioè...
Voglio dire, questo vale molto.
Vale moltissimo.
Ci tengo a sottolinearlo.
No, ma lo riconosco, vale moltissimo, per carità. Insomma, che cos'è?
Perché il barbiere era chiuso, lui era solo dentro. Io avevo visto
che
fuori.
Cos'è? Perché mi ricorda? Mi stanno dicendo la 7. Che succede? Che succede sulla 7? Cosa succede? C'era Lancini sulla 7, chi se ne frega di Lancini sulla del sindaco di Agro?
Scusa.
No, mi stanno dicendo c'è la 7 Lancini che non vuole rimuovere i simboli là, quelli, il direttore della scuola, del provveditorato, non so che cosa li vuole rimuovere, e lui no, insomma una pantomima. Ma insomma, torniamo a Fede, come dove usciva? C'era chiuso il parrucchiere?
Scusa, sì, qua davanti, io sono alla caffetteria.
Sì, ma lo so dove è Roberto, è il parrucchiere,
ma
diciamo, dei VIP.
Ma dicendo i tuoi radioascoltatori.
No, cioè, scusami, hai ragione.
La toponomastica romana in mano.
Vabbè, d'accordo. Allora.
E qui c'è questo barbiere, parrucchiere molto famoso.
Sì.
All'angolo. Io avevo visto dei
movimenti
del corpo,
sì.
Un po' di movimento. Mi sono appostato qui per bere il solito aperitivo a spese mie,
sì.
Non della radio.
E vabbè, ho capito, ma che dobbiamo pagare l'aperitivo, scusami.
No, sto però dando questa comunicazione all'amministratore delegato.
Dalla pure, sì, dalla, è giusto. Perché
ecco, a spese mie ho preso l'aperitivo e ho visto un po' di movimento. Ho detto, vuoi vedere che tra poco esce qualcuno?
Ed è uscito Emilio
Fede.
Questo è stato uno scoop pazzesco. Dunque, Fede stasera non era in conduzione al TG4, vabbè, magari qualcuno l'ha visto. Io stasera mi è sfuggito, ma era a farsi i capelli da Roberto a Piazza di Pietra a Roma. E poi un'altra cosa, hai visto, è entrato quando non c'era nessuno, cioè per non pagare, tu dici,
era chiuso. No,
a gratis.
No, questo non possiamo. Beh, cioè,
l'ha detto pure, non pago manco un euro, a gratis.
Pago un euro perché sistemare, diciamo, i capelli del direttore
come
è un onore,
dice?
Per Roberto.
Ho capito, ma mollasse 200 euro a Roberto.
Domani ci vado anch'io da Roberto.
Appunto, sono Parenzo. Bersani sulla 7.
Con un certo disgusto il titolare, però
immagino. Bersani
però
sulla
7. Era molto in forma, eh?
Era in forma, Fede?
Bello abbronzato, tutto pettinato benissimo.
Le abbiamo inventate noi, le abbiamo messe nello statuto e noi quando ci sono regolarmente le elezioni, noi facciamo regolarmente le primarie di coalizione.
Lei è segretario del Partito Democratico, grazie anche alle primarie.
Ho prenotato per domani.
Sì, in quel caso addirittura mi ha fatto primarie di partito e quindi io sono, a differenza credo di tutti gli altri leader di partito in questo paese, eletto da un bel po' di gente.
Vabbè, insomma, un'altra cosa che è venuta fuori dall'incontro con Vendola è che si terranno le primarie. Che hai detto che stavi prenotando anche tu da Roberto?
Come?
Stavi prenotando anche tu da Roberto per farti
tagliare i capelli? No, dovevo già andare oggi alle 6, però siccome poi avevo l'appuntamento in radio con te, ho spostato domattina.
Ma da Roberto, no?
Ma sì, perché è sotto il mio albergo.
Vabbè, ma tu pure da Roberto, guarda che Roberto è caro,
No, vabbè, lo metterò in conto alla radio.
Sì, vabbè, adesso poi con l'amministratore delegato poi ci mettiamo d'accordo. Sai, soprattutto perché i capelli in radio contano molto, l'apparenza fisica, no, la... Il fisico, i capelli, il volto. Certo, pubblicità. Bene, tormentati a quest'ora dalle interruzioni, siamo di nuovo in onda con la Zanzara, in diretta sempre con Piazza di Pietra, che è un po' la nostra seconda redazione a questo punto, con Davide Parenzo. Ti avverto che ci sarà la presenza di Lamberto Sposini per parlare di questa storia di Giovanardi, perché... nostro amico Lamberto Sposini fra qualche minuto, dopo le 20:30, e devo dirti anche che mi ha colpito molto una notizia che è appena arrivata, Parenzo, che è la morte di un attore che non era un attore molto conosciuto, ma presente in una buona parte della storia del cinema italiano, Angelo Infanti, 71 anni, aveva avuto una parte anche nel Padrino, era il mitico Manuel Fantoni di Borotalco, ma tu non sei romano, dunque forse questo...
No, però il film l'ho sentito.
Te lo ricordi? Vabbè, non ti ricordi una scena mitica di Verdone che entra in una casa dove c'è questo Manuel Fantoni e poi sostanzialmente prende le parti di questo Manuel Fantoni, che è un playboy, uno che ha girato il mondo, un millante di aver girato il mondo. Aveva avuto anche una parte, Angelo Infanti, nella Piovra 1, era il cattivo della Piovra 1 con Michele Placido.
Ah, adesso ho capito, ce l'ho davanti.
È un bell'uomo con i capelli brizzolati, volto scuro.
Poverino, condoglianze alla famiglia.
Beh, assolutamente. Era stato ricoverato il 9 ottobre per un infarto all'ospedale di Tivoli. Andiamo dagli ascoltatori. Mauro da Piacenza.
Pronto.
Buonasera, Mauro.
No, perché sono il collo.
tengo.
Che c'ha il torcicollo, sì, ha ragione. Siamo stati un po' cattivi con gli ascoltatori, però da adesso in poi sono ascoltatori. Lo so, Piacenza, però Piacenza è un posto complicato per i telefonini. Perché la sentiamo male. Mauro, mi sente? No, Giovanni da Roma. Niente, nemmeno Giovanni. Walter
Giovanni,
da...
eccolo.
Eccolo, dica.
Sì, buongiorno.
Buonasera, sì.
Non ci speravo più. Uno solo oggi, non è una buona media, Cristiani. Va bene, comunque, fino ad ora io sono il secondo.
Sì, vabbè, ma miglioreremo.
No, sì, lo so, non mi preoccupo. Allora, all'inizio, nelle anticipazioni della trasmissione, avevo sentito che avreste parlato dell'ipotesi Montezemolo Luca Cordero.
Sì.
E a me mi è venuto da pensare, ma un altro imprenditore... Poi Marcegaglia, cioè noi la politica insomma dobbiamo farla per forza con persone provenienti dal mondo imprenditoriale. Berlusconi sono 15 anni che è lì.
Ormai Berlusconi non si può dire che sia.
Che sì, non sia vorrei che dopo 15 vizio, anni passati, no? Così con un imprenditore, poi anche i futuri 15 diventerebbero 30. A me piacerebbe che ci fossero dei politici, magari deontologicamente migliori di quelli.
Deontologicamente migliori, che vuol dire?
Che siano più, diciamo, che abbiano un comportamento molto più rigoroso rispetto al loro ruolo, alla professione.
Ho capito. No, ma lei, Giovanni, è per, diciamo, basta con imprenditori o persone che vengono da quel mondo,
ma
lì.
Non basta.
Vabbè, io lo sintetizzo il suo ragionamento.
Il conflitto di interessi c'è, non c'è, perché poi questi sono personaggi che vengono oltretutto da un'altra area, però molto importante, sempre penso a Montezemolo, insomma. Lei cosa ne pensa?
Sono abbastanza d'accordo con lei. Walter da Roma, dica. Walter, mi sente?
Sì, buonasera.
Dica.
Allora, buonasera, complimenti per la trasmissione.
Sì.
Senta, io sono tassista di Roma.
Sì, tassista di Roma.
Oh,
si sente?
Ecco, telefonavo per innanzitutto smentire quello che il collega prima ha detto.
Cioè, su che cosa, mi scusi?
Sul fatto che i tassisti a Roma non fanno controlli riguardo all'uso dei stupefacenti. Ecco,
che diciamo, controlli fate?
Facciamo un controllo periodico, annuale. Praticamente tutti i tassisti che sono riuniti in cooperative,
sì,
sono obbligati a spese loro, questo lo metto tra virgolette,
sì,
a fare un controllo annuale, quindi tutti quello che riguarda gli esami del sangue eccetera, e quindi compreso anche quello della droga.
Sì, diciamo che se il controllo non è random, cioè se non è casuale, uno è obbligato, non è che sia proprio un controllo. No.
Quantomeno ci si sta muovendo per sta cosa. Poi ricordo pure che i controlli vengono effettuati comunque sul campo, perché non usualmente, quindi parlo di venerdì a sera come il sabato,
sì,
adesso i tassisti vengono fermati e controllati dalla polizia come tutti i normali autisti.
Vabbè, quello
anche
può
con
succedere.
Clienti a bordo, e quindi i controlli vengono fatti.
Quindi lei dice per ubriachezza, quello per l'alcol.
Per ubriachezza e anche se le pattuglie sono munite dei controlli per i test dell'uso
antidroga
stupefacente. Anche quelli.
Va bene, devo dare la linea al traffico, torniamo tra un secondo. Eccoci, 20:22, 800 24 0024. Qualche istante fa, alla 7, durante l'intervista di Mentana a Bersani, il segretario del Partito Democratico ha detto di prevedere colpi bassi da parte di Berlusconi nella fase finale della sua traiettoria politica. Devo dire, Parenzo, che ogni volta si ripropone lo stesso tema, cioè due o tre uscite già che Bersani dice: beh, siccome il berlusconismo è al tramonto, Berlusconi è al tramonto, allora ci dobbiamo aspettare, no, un colpo di mano,
colpo di coda del Caimano,
un colpo di coda di non so che cosa, del Caimano, di qualche altro mostro, insomma un attacco nascosto, bisogna stare in guardia.
Beh,
c'è da aver paura,
ma
è una cosa ridicola, dai, oggettivamente.
Beh,
ridicola,
però cerchiamo di essere seri. Ogni volta che c'è, come dire, l'allarme elezioni, la maggioranza che ha dei problemi, va in fibrillazione, qualche dossier salta fuori, cioè,
sì,
nella storia dal 94 a oggi nei momenti critici il ventilatore ha girato sempre quello, più veloce.
Ma il punto è un altro, come si fa a dire, questo non lo so, ma non penso che sia così ogni volta, cioè, non mi sembra che nel 94 quando la Lega ruppe con Berlusconi uscì fuori chissà che cosa dal ventilatore.
Sono detti di tutti i colori.
Sì, la Lega diceva che Berlusconi era un mafioso, certo.
Scatenati contro Bossi.
Sì, anche Bossi scatenato contro Berlusconi, certo. Però insomma, quello vale per l'uno e vale per l'altro, no? L'idea è che il capo dell'opposizione, Bersani, dica di aspettarsi dei colpi bassi, è quasi una minaccia, che ne so, Berlusconi potrebbe fare un colpo di Stato, una cosa di questo tipo, capito? Cioè,
ma
questo
no,
è
che escono notizie infondate, dossier, puttanate mega ragazze.
Questa è la puttanata, è quella della... Scusi, professor Cacciari, però la puttanata era quella del Nuovo Ulivo, in realtà.
Ma quale Nuovo Ulivo? Ma escono dei dossier, questo è l'unico paese dove escono dossier. Mitrocchi, Ranocchio, Mortadella, Cicogna... ci rendiamo conto di...
Ho capito, professor Cacciari, ma qui oggi c'è stato un incontro...
No, ma ho capito, lei continua a dire ho capito, ma lei non capisce.
No, sì, io non capirò, però oggi c'è stato un incontro importante, quello tra Vendola e Bersani. Questo Nuovo Ulivo si può fare?
Ma Nuovo Ulivo, ogni volta che sento la parola Nuovo Ulivo mi viene l'orticare.
Mette mano alla pistola, come diceva Goebbels.
No, non metto mano a nessuno, non mi metta in bocca delle stupidaggini.
No, per carità. Allora, sentiamo il servizio della 7. Omicidio di Sara, sempre più reality show.
Claudio e al suo papà, se loro dal punto di vista così affettivo distinguono la posizione di Michele da quella della moglie e delle figlie, insomma.
All'indomani di Chi l'ha visto c'è stato il primo boom di Porta a Porta e 24 ore dopo è toccato a Matrix, mentre le trasmissioni del pomeriggio traboccavano di dirette da Vetrana e Taranto e di interviste a familiari, parenti, amici, passanti, chiunque insomma avesse qualcosa da dire. Il 10 ottobre, domenica, indovinate di cosa si occupano sia Domenica In all'Arena su Rai 1 che Domenica 5 Talk su Canale 5, e lo fanno esattamente nella stessa fascia oraria, che tra l'altro sarebbe anche una fascia protetta.
La moglie dell'assassino Cosima ha detto: io non permetterò a mio marito, neanche da morto, di entrare nello stesso cimitero dove riposa la povera Sara.
Quindi... E siccome la domenica è sempre la domenica e qualcuno avrebbe potuto approfittarne per una passeggiata al parco, ecco di lunedì sera, e siamo all'11 ottobre, la doppia proposta su Sara Scazzi, ne parla Matrix e ne parla Porta a Porta, un trionfo di pubblico e di critica per il genere più amato dagli italiani, ma siamo sicuri che sia proprio così, e cioè il crimine sceneggiato, format televisivo di grande successo. È finita qui, nemmeno per idea, perché anche questo pomeriggio, fino a poche ore fa, il solito pomeriggio 5 riproponeva ipotesi, immagini, fantasie, interviste con tanto di ospiti politici sulla povera Sara.
Che sia giunto il momento che la pena sia proporzionata al reato che ha commesso.
Perché adesso il limone va spremuto per bene, fino all'ultima goccia, con tanto di risvolti di natura politica che tanto siamo già in campagna elettorale, prima di spegnere tutto, luci, voci e telecamere.
Allora, Lilli Gruber, che cosa c'è stasera?
Vabbè, qui c'era una critica molto forte, questo è chiaro, no? Da parte dello stesso Mentana, perché...
C'ha ragione.
Ma io, secondo me, no, te lo dico molto sinceramente.
Sì, perché un conto sono i prodotti fatti da giornalisti, qui non faccio un discorso di corporazione, ma di narrazione, non per citare Vendola.
Sì, però ho capito.
Cioè, la cronaca nera va maneggiata con cura. Un conto è l'Arena, che ha usato un linguaggio e anche una narrazione di rispetto. Un conto è quello che ha fatto Pomeriggio 5, che è stato uno scempio.
No, però scusami, adesso, al di là delle differenze che ci possono essere in una trasmissione piuttosto che in un'altra.
Beh, sì, se la cronaca nera diventa un genere di intrattenimento... È un problema.
Non è un genere di intrattenimento. Vengono, si scava nelle. D'altra parte, nessuno costringe i parenti della famiglia di Sara Scazzi ad andare in onda. Cioè,
ma io l'ho visto la roba di Pomeriggio 5. È stata una cosa agghiacciante.
Sì, ma in che cosa? Al di là di dire è stata una roba agghiacciante, in che cosa è stata agghiacciante?
Tutto il contesto, come è stato raccontato, come è stato spettacolarizzato. Non c'era cronaca, non c'erano notizie, c'era solo emozione.
Ho capito.
E quando c'è solo l'emozione e non ci sono notizie, ha ragione chi, come l'Osservatorio sui diritti dei minori, dice che in una fascia protetta come quella avere in collegamento in diretta le figlie,
questo vale
del
anche per
orco,
questo vale,
è una cosa vergognosa.
Questo vale anche per le trasmissioni della Rai, per esempio La Vita in Diretta.
È un contesto diverso, è un contesto di informazione, un conto quando lo fa porta a porta.
La Vita in Diretta, La Vita in Diretta sto parlando. La Vita in Diretta di pomeriggio, fra poco avremo Sposini, anche lui credo che abbia fatto
delle... Ma lui è un giornalista.
Beh, ho capito.
Cioè, sa come trattare certi argomenti.
Cioè, questa è la differenza. La D'Urso non lo può fare, Sposini sì?
No, ma c'è, beh, anche, certo, c'è uno stile diverso.
Ma non lo so.
C'è un approccio giornalistico.
Io credo ci sia una storia, al di là dell'approccio giornalistico, se non facciamo un discorso di categoria. Al di là di questo.
È importante come si tratta.
Sì, certamente, ma anche uno che non è giornalista li può saper trattare. Anche uno che non ha il tesserino. Questo voglio dire.
Certo, ma figuriamoci se difendo.
No,
l'ordine.
appunto. Però io dico una cosa: c'è una storia.
Per l'abolizione, referendum.
No, c'è una storia che è uscita fuori. Io non ho interesse ad approfondirla perché non faccio queste cose. Però posso capire che trasmissioni che si sono sempre occupate di drammi italiani, drammi non solo di uccisioni, diciamo che campino per giorni su questa vicenda qui, che ha ancora dei lati oscuri.
Entro nel merito. La D'Urso, hai visto come ha trattato la questione? Prova a rimandare un pezzo di quella. Quando lei dice no, ma noi siamo con voi, rivolgendosi alle figlie del cosiddetto orco, sì, con sotto il crawl che scorreva, la scritta: parlano le figlie dell'orco.
Così c'era scritto sotto.
Noi siamo con voi. Ma quando mai un giornalista che sta raccontando un fatto drammatico come questo per non farsi scappare l'ospite dice ma no, ma noi vi difendiamo? Quando c'era la Bora Levi che diceva ma ha mai subito delle violenze da suo padre? Cioè è stata una narrazione, un racconto secondo me completamente sballato e irrispettoso rispetto al dramma di queste persone.
Abbiamo la borsa, no? Io lascio parlare un po' te su questa cosa perché in televisione hai molto più esperienza di me. Io ripeto, come punto di partenza, il fatto che si possa fare una trasmissione con i protagonisti, eccetera, eccetera, è vero che è una specialità italiana, non mi sembra così scandaloso. Che lo facciano di pomeriggio, delle trasmissioni che di solito lo fanno, non è una novità che lo faccia Pomeriggio 5, che si occupa spesso di fatti di cronaca, eccetera, eccetera, anche lì non ci trovo niente di scandaloso. Poi ci sono i singoli dettagli, tu hai ragione, il modo in cui si chiamano le persone, le didascalie che ci sono sotto,
come si conduce il dibattito,
il modo in cui si conduce il dibattito, che tipo di dibattito, quello è un altro discorso. Abbiamo però il traffico, anzi non la borsa, torniamo subito. Siamo qui 20:36, 800 24 00 24. Dove andiamo? Andiamo a Piacenza, Mauro, sentiamo se c'è. Niente, Mauro? Alessandro da Pesaro. Alessandro, mi sente?
Sì, buonasera Tani.
Dica.
Io sono per dire una, magari mi fa dire anche due cose, però la prima che voglio dire è...
Ma perché
che...
sta urlando? Dove si trova, Alessandro?
Sono in macchina, allora parlo più piano, lei mi sente bene?
Si fermi una... Beh, non si può fermare, d'accordo, ma vada.
Io mi sono fermato,
Dica.
Volevo dire che in tedesco... Barzelletta non si dice, come ha detto l'onorevole Buttiglione, eine lustige Geschichte, ma si dice Witz. Una barzelletta è un Witz, W-I-T-Z.
Faremo notare questa cosa a Buttiglione, un grave errore. Beh, si potrà dire anche in un altro modo.
Beh, lustige Geschichte in realtà, tradotto in italiano, significa storiella divertente. Lustige Geschichte è una storiella divertente, invece proprio barzelletta, la barzelletta come la conosciamo noi,
sì,
no, si chiama proprio Witz. È un Witz.
Questo è più facile, Parenzo ce la può fare pure lui. Witz.
È vero.
Però Alessandro, com'è che lei sa così bene il tedesco?
Perché sono di madrelingua tedesca, mia mamma mi ha lasciato in dono la conoscenza della lingua tedesca.
Perfetto.
Sono cresciuto bilingue fin da piccolo.
Beh, per cui, per esempio, come si dice test antidroga? Oppure come si dice la stronzata della sera di Giovanardi? Una stronzata, come si dice? Mi traduca questo. Giovanardi ha detto una stronzata.
Giovanardi hat Unsinn gesagt.
No, è complicato. Me la scandisca bene. Giovanardi?
Giovanardi hat Blödsinn gesagt.
Ah, ho capito. Hai capito, Parenzo?
Io conosco anche la parola scheise.
Vabbè, scheise, quello è un altro. Adesso sei. Scheise è proprio un'altra cosa. Che c'è?
Però è tedesco.
Sì, è tedesco, però insomma, quello è proprio. Non c'entra. Ma si può utilizzare la parola scheise per dire tu hai detto una. Scheise, no, Alessandro?
No, non si può.
I tedeschi sono molto più.
È molto più sobrio dell'italiano.
Esatto, è molto più sobrio.
E non contempla questo tipo di espressioni colorite.
Colorite, benissimo. Per esempio, come si dice, Giovanardi ha detto una cazzata. Cazzata, c'è una cosa un po' più forte di stronzata.
Giovanardi, sa che è difficile.
Cioè non c'è una cosa più forte di stronzata, una cosa un po' più...
Unsinn è insensata, Unsinn.
Unsinngesagt,
che si potrebbe tradurre con insensato, però adesso non mi verrebbe in mente qualcosa di più pesante.
Perché ha ragione, Parenzo, pensa se dovessimo fare una trasmissione in tedesco, sarebbe un dramma, non potremmo dire.
Ce l'ho, l'ho trovato.
L'ha trovato, Alessandro. Che ha trovato, Alessandro?
Mist erzählt vuol dire raccontato. Mist è letteralmente sterco.
Ma si può, vabbè, ho capito, ma si può, si usa o no?
Si usa, si può utilizzare per definire qualcosa di, ha detto una cosa più che una sciocchezza, qualcosa di sgradevole, qualcosa di...
Vabbè no, quello è diverso, sgradevole poi.
Ma in effetti è difficile centrarlo,
È difficile.
Abbiamo il copyright su quello.
Senta, ma per esempio una cosa come i finiani si potrebbe tradurre in tedesco? No, naturalmente. Cioè,
la fazione
di fini, come si dice? Il partito di fini. Futuro e libertà, come si dice? Futuro e libertà.
Zukunft und Freiheit.
Beh, fantastico. Il partito di fini è com'è?
Allora, futuro e libertà. Futuro e libertà si dice Zukunft und Freiheit.
Beh, Zukunft und Freiheit.
Esatto, Zukunft und Freiheit vuol dire futuro e libertà.
Beh, capito, pensa che
avrebbe tutto
un altro suono, no? Altro che futuro e libertà, i fillini. Invece com'è Frukut und Freiheit? No, Alessandro.
Freiheit.
Trasmissione coltissima.
Stasera siamo sul tedesco. Alessandro, resti lì, poi mi dice la seconda cosa. Vado avanti con gli ascoltatori. Claudio da Bergamo.
Buonasera Cucciani.
Buonasera, siete tutti in viaggio questa sera.
Sì, purtroppo sì, però vi ascoltiamo sempre volentieri quando vogliamo caricarci, poi Parenzo è fortissimo. C'è anche Future and Freedom, suona molto bene.
Com'è?
Future and Freedom.
Vabbè, Future and Freedom però lo sappiamo tutti, ma anche noi che siamo ignoranti lo sappiamo. Anche noi che non leggiamo libri.
A Buttiglione, no?
Che vuole dire a Buttiglione?
No, che quando l'ho sentito quel discorso un po' strano, complicato, facciamo il terzo polo, la terza gamba,
la maggioranza al Senato invece non alla Camera,
un po' il discorso vecchio dei socialisti che noi guardiamo, poi chi vince dopo ci saltiamo sopra, cioè di giochetti da discorsi da prima repubblica, no, un po' tristi. Mi è sembrato un po', ecco.
Io non so se siano da prima repubblica, da seconda, da terza, però certo che avere come progetto, Parenzo, quello di fare la maggioranza al Senato in modo da essere decisivi è un po' tristanzuolo, diciamo la verità.
Ma perché è triste?
Ma no, un po' triste, dai. Cioè, uno dovrebbe avere l'ambizione di guidare il paese, non di fare così, insomma, un po' la cosa furbetta. Vediamo. Così.
Operazione Gross Coalition.
Ho capito. Ma come si dice furbetti in tedesco, Alessandro?
Bischlauen.
Bischlauen. Bischlauen, capito? Mi sembra un po' mi sembra un po' furbetto invece al singolare?
Der Schlaue. Sì.
Der Schlaue, mi sembra un po' Der Schlaue, Buttiglione, no? Un po' furbetto.
Furbetto, sta costruendo un'operazione politica.
Ho capito, Der Schlaue però, io dico.
Perché mi alleo, beh loro sono il centro, e il centro cosa deve fare? In base ai programmi sceglie se
o uno dovrebbe avere l'ambizione di guidare il paese, di no, vogliamo fare la maggioranza, vogliamo essere
ma
la maggioranza.
Tanto hanno l'ambizione che dicono valutiamo e decidiamo se allearci con la destra o con la sinistra.
Ma no, Der Schlaue, la furberia così, Der Schlaue, mi piace molto questo Der Schlaue. Lamberto Sposini, buonasera.
Buonasera a voi.
Come stai?
Bene, voi?
Insomma, ce la caviamo, combattiamo.
Il trio degli angeli dalle facce sporche.
Il trio, c'è uno in purgatorio. C'è uno in purgatorio.
Il duo.
Stasera il duo.
Senti, siamo orfani.
Siamo orfani.
Senti, mi manca molto.
Sì. Devo dire la verità. A me manca, poi non lo so.
Fare un appello
a tutti noi.
Lui lo vedo ogni giorno. Parenzo lo incontra ogni giorno.
Ho frequentazioni assidue.
Io sono qui a Milano, nord.
Secondo me loro sono, Davide e Luca sono conviventi anche.
Ho questo sospetto.
Non l'ho sentito perché.
No, secondo Lamberto Sposini siete conviventi.
Sì, ma poco, come noi siamo.
Conviventi e conniventi.
E conniventi insieme.
Ma orgogliosamente eterosessuale.
Ma tu te lo immagini?
No. Lo vedi però qual è il retropensiero? Uno pensa subito
sì,
a questo.
Sì, infatti, ma perché?
Che devi essere conviventi anche tra amici.
No, Lamberto, un giorno sì e l'altro pure. Cruciani ci propone temi legati all'omosessualità.
Ho capito. Ma io sono
quella che viene definita la froceria, no?
La froceria, ma io sono della tendenza Sposini, tutto quello che riesce a attirare un po' più di pubblico cerco di metterlo in campo, certo, perché altrimenti dove
stiamo? Io ribadisco che sono orgogliosamente eterosessuale.
Vabbè, lo sappiamo, adesso vuoi comunicare questo a tua moglie in diretta, signora Parenzo, non si preoccupi, qui Sposini non voleva fare nessun tipo di
relazione.
Ma tu te lo immagini Sposini prima di entrare in trasmissione andare
c'è Violante?
Come c'è Violante dove?
È appena passato.
Da Piazza di Pietra, ma stasera non so se hai sentito Lamberto questa cosa meravigliosa di Parenzo che era lì a Piazza di Pietra, ha visto uscire, sai che c'è quel famoso barbiere a Piazza di Pietra, no? Coiffeur, c'è Roberto, ha visto uscire, cioè, era chiuso il coiffeur, c'erano delle macchine davanti, forse delle macchine di scorta, ha visto uscire Emilio Fede da là.
Da lì,
avvicinato, ma scusi direttore, che fa là? Era chiuso, mi sono fatto fare i capelli a gratis, sembra, cioè lui va là quando tutto è chiuso.
No, sembra, no, è confermato
a gratis.
Beh, vabbè, ma che male c'è?
No, nessuno, per carità, niente di male, era così una comunicazione di servizio, se vuoi. Tutto lo immagini Sposini, dicevo a Parenzo, che prima di entrare in trasmissione va lì con quelli dell'antidroga di Giovanardi, con la muta dell'antidroga di Giovanardi e il comitato antidroga della RAI costituito da Giovanardi fra qualche mese. Scusi signor Sposini, può fare il test antidroga prima di entrare in trasmissione?
Guarda, io intanto lo farei perché tanto non mi sono fatto mai neanche una canna, penso un
ma
po',
no, tu dovresti dire la liberale quali sei. Io non lo farei, mi opporrei a questa follia.
Esatto.
Non lo farei perché se lo dici lo farei, mi cade tutto.
No, lo farei, lo dico a voi, perché tanto non ho nulla da nascondere, però sono ideologicamente contrario. Intanto non ho capito una cosa, ma perché Giovanardi l'ha proposto per i conduttori?
No, in realtà l'ha condotto anche, l'ha proposto anche per chiunque abbia un contratto con la RAI, poi non si capisce bene
cosa
significa.
Ma perché non i medici in sala operatoria, che potrebbero anche fare più danni? In fondo un conduttore, anche se fosse tossicodipendente, forse non farebbe più danni di quelli che fa.
Sì, intanto i danni li stanno facendo, sembra, i tifosi serbi lanciando dei petardi sugli italiani all'inizio della partita. Ma torniamo su questa vicenda di Giovanardi, tragicomica direi, anzi no, tragica per adesso no, ma sicuramente comica, tra un attimo dopo il traffico.
Dico che non è da escludere questa ipotesi, è giunta anche a noi questa voce. Ricordiamo che la squadra di Petrovic è stata violentemente, fortemente contestata quando è stata battuta in casa.
Caro Lamberto, tu che sei un appassionato di calcio, sta succedendo una cosa incredibile a Genova.
Raccontamela.
No, ma è una cosa pazzesca. Dopo che per l'intera giornata i tifosi serbi hanno provocato incidenti a Genova, adesso il settore dei serbi sta lanciando dei petardi in campo, dei petardi contro i tifosi italiani, e c'è un signore. Adesso descriverlo per radio è complicato, però ci provo. Un signore, un piuttosto grassoccio, con una maglietta nera, con un teschio davanti, con un passamontagna, che sta lanciando un petardo indisturbato. È praticamente abbarbicato sulle transenne che danno sullo stadio. Ora, dopo un'intera giornata così, è stato permesso a questi signori provenienti dalla Serbia martedì, e martedì chi viene dalla Serbia in Italia per vedere la partita o è miliardario o è chiaramente un delinquente o comunque un malintenzionato, almeno questo è il mio parere. Beh, insomma, è stato permesso a questi di entrare allo stadio, adesso stanno bloccando quasi l'inizio della partita, insomma, è una cosa pazzesca.
Bisognerebbe dire a Giovanardi di fare il test antidroga dagli ultra.
forse quello è più utile. Ma insomma, adesso naturalmente seguiremo anche nel giornale radio dopo, certo, l'evoluzione della situazione. Come mai uno come Giovanardi, che per credo non è la prima volta, se ne esce con una cosa di questo tipo? Sposini, che cos'è, per farsi pubblicità?
Adesso, a parte, non capisco l'accanimento, chiamiamolo così, nei confronti dei giornalisti, dei conduttori. Stavo dicendo, perché non dei ferrovieri che guidano il treno o dei medici che vanno in sala operatoria? Mi sembra che loro potrebbero fare ancora più danni, no? In fondo un conduttore televisivo non è che
perché fa forse più fa più notizie, una cosa del genere, piuttosto che un test normale.
Mi sembra un po' una voglia di accanirsi nei confronti dei conduttori della Rai, che insomma alla fine...
Ma anche a Belè Rodriguez lo vuole fare, eh?
Lì
cosa? Stai facendo una battutaccia. Stai facendo una battutaccia.
Ma tu ti immagini?
Però scusa, Giuseppe, ci hai fatto caso che questo è il paese in cui nella vita privata lo Stato ti deve dire. Ti ricordi le mezze porzioni del ministro Sirchia? Sì. Ti deve dire persino quanto devi mangiare, non devi fumare, non devi bere, non devi andare, non lo so, e poi nella vita pubblica uno può rubare miliardi, può scappare cazzo, cioè, e facci caso, non gli succede nulla, è tutto rivoltato.
Ti annuncio che le squadre sono rientrate negli spogliatoi, Italia e Serbia. Stiamo
seguendo... Ma il risultato qual è?
No, ma non è nemmeno iniziata la partita, cioè,
non è iniziata
perché ci sono questi, ma è una scena incredibile, nessuno interviene, uno scalmanato ciccione con un teschio.
Ma guarda, secondo me sono quelli che hanno contestato anche il Gay Pride a Belgrado.
Ah, probabile, sono trasferiti direttamente dalla contestazione del Gay Pride a Genova.
No, non sto scherzando, può essere anche frutto di uno straccio di strategia.
No, ma questo è possibile. Ti ripeto, c'è questo signore che con il passamontagna, tutto vestito di nero con un teschio bianco enorme, che guida questi serbi in tribuna con un candelotto in mano, e non interviene nessuno, e le squadre sono
poliziotti.
Ma i poliziotti stanno guardando quello che succede. Questo qua è abbarbicato a 2 metri dal campo con un candelotto in mano, che ride e scherza, e con gli altri che fanno slogan, lanciano candelotti o cose di questo tipo, cose dell'altro mondo. Però vogliamo, hai qualche critica da fare a Sposini, perché ha chiamato i parenti della vicenda di Sara Scazzi?
Sposini è un bravissimo giornalista, io ho fatto le critiche a pomeriggio 5, perché ho seguito sia l'Arena sia il programma di Sposini, ma domenica poi mi sono concentrato su quella cosa aberrante qual è pomeriggio 5, e ho visto il modo, cioè la narrazione con cui è stato trattato l'argomento Scazzi.
Sposini, Scazzi, oggi il telegiornale
di Mentana, con assoluta indelicatezza, con la conduttrice che diceva noi siamo con voi.
No, quando si dice la TV del dolore, che vuol dire la TV del dolore? Ci sono 1000 programmi, 1000 conduttori, ognuno è responsabile per quello che fa. Io credo di aver fatto un lavoro corretto, poi lui, certo, probabilmente si sbaglia, si fanno errori eccetera, però
io non lo so, non ho visto, però qualcuno ha criticato anche l'insistenza su questa storia passati alcuni giorni. Io questa cosa qui non la condivido, devo dirti la verità, insomma.
Ma che vuol dire? È una storia comunque che appassiona l'opinione pubblica, poi sarà anche aberrante tutto ciò, però è tant'è. E quindi che male c'è se i giornali, perché poi anche noi, i giornali della carta stampata, oltre alla televisione, cercano di raccontarla. Non ci trovo niente di scandaloso, se non un atteggiamento un po' moralistico, per cui bisogna puntare sempre il dito contro la televisione, che poi non vuol dire niente.
È vero, però, come ha scritto qualcuno, che l'insistenza su certi, o comunque il racconto della cronaca nei suoi aspetti più drammatici, gli omicidi eccetera, è una specialità tutta italiana. Questo è vero?
Ma secondo me no. Perché,
non è vero nemmeno questo?
Ma no, non è vero, perché in America, anche se non possono far vedere le cose in tribunale eccetera, però poi i giornalisti si sbizzarriscono a raccontare di tutto e di più e di peggio. In fondo in Italia non è che siamo più barbari degli altri, e certamente siamo meno barbari di quello che si vuol far credere, o che almeno qualcuno vuol far credere.
Allora,
cioè, secondo me è un po' un vizio, è un tormentone, ma sì,
ogni volta che c'è un fatto di cronaca. Intanto questo signore sta cercando di rompere le vetrate che separano le tribune dallo stadio, stiamo seguendo tutto in diretta, è una scena pazzesca. Adesso c'è la polizia in assetto antisommossa, diciamo così, la celera proprio di fronte alla tribuna dei serbi, ma la situazione non è assolutamente gestibile dal punto di vista dell'ordine pubblico, dal punto di vista della partita, non si può assolutamente iniziare. C'è stato un errore clamoroso, secondo me, nel far entrare questa gente allo stadio. Si capiva già durante la giornata che non erano persone venute lì per vedere la partita. Seguiremo più avanti questa vicenda, non si gioca per il momento a Genova, Italia-Serbia. Grazie Davide, a presto, grazie Lamberto.
Ciao Giuseppe, grazie, ciao Davide.
A domani da Zanzara 18:30. Seguite il nostro giornale radio fra poco con tutti gli aggiornamenti da Genova.
Ricordati che devi morire.
Come?
Ricordati che devi morire.
Va bene.
Ricordati che devi morire.
Sì, no, mo me lo segni proprio, c'è una cosa, non mi preoccupare.